magari come prima cosa, però, se volevi dire qualcosa sulla storia di questo campo profughi, anche Michele Giorgio sul Manifesto stamattina dice adesso si parla tanto di Yarmouk, però magari qualcuno si ricordasse della Nakba e di come sono nati i campi profughi palestinesi in Siria, come in Libano e così via.
Michele Giorgio ha torto, perché tutti, quando parliamo di Yarmouk o qualsiasi altro campo, ne parliamo solo perché circondiamo della Nakba e di quel che è successo, perché questi campi nascono proprio da questa tragedia, no, avvenuta nel 48, la deportazione coatta di centinaia di migliaia di palestinesi, eccetera. Yarmouk è uno dei tanti, tantissimi campi proprio palestinesi, sia interni, ovvero in Gaza e Cisgiordania, sia esterni nella diaspora, Giordania, Siria, Libano, c'era anche l'Iraq e quant'altro. E la peculiarità del campo di Yarmouk, che è il più grosso dopo quello giordano, di Wahdat, è il più grosso in assoluto, però la sua peculiarità è che negli anni questo campo era, diciamo così, il luogo di incontro e di discussione tra esponenti della sinistra palestinese, quella araba e quella mondiale, che difatti, cioè, per questa ragione moltissimi arabi e siriani si erano trasferiti proprio a vivere nel campo. Così questo campo è diventato una città vera e propria che contava più di mezzo milione di abitanti, non tutti palestinesi, cioè sono 200.000 o più che erano siriani e arabi che abitavano il campo.
Sì, sì.
È diventato anche un luogo di commercio e di elite, insomma, perché la roba costa un po' meno che a Damasco, che dista 8 km dal campo, però è roba di qualità, quindi la gente andava sempre lì, e questo ha dato una prosperità alla vita sociale, culturale e economica in tutto il campo. Probabilmente per la sua vicinanza e per tutte queste cose, molti hanno puntato alla conquista di questo campo, soprattutto perché è molto vicino a Damasco, e da lì si può colpire Damasco in tutti i suoi sobborghi, eccetera. Ecco perché hanno puntato, no, ad entrare lì.
Sì. Ti chiedo, perché prima ne parlavamo, anche sono arrivati dei messaggi, così, un ascoltatore in particolare, e diciamo il fermento lì è iniziato da subito, se non sbaglio, perché all'inizio della ribellione contro Assad, ad esempio Hamas, che ha una presenza abbastanza forte, no, credo, a Yarmouk, aveva appoggiato i ribelli, si era un po' schierata con i ribelli, no? E quindi l'esercito siriano aveva circondato il campo, se non sbaglio. Parliamo ancora 2012-2011.
Sì, subito dopo, e non solo Hamas, che alcuni gruppi di Hamas si sono buttati in questa bufala della ribellione, eccetera, e molti di loro si sono anche assoldati all'esercito libero siriano. Anche altri gruppi appartenenti ad altre aree politiche palestinesi si erano messi su questo cammino. Hamas nel campo non è che rappresenta una forza rilevante, così, numericamente parlando, cioè, questo per la sua storia è un campo della sinistra palestinese, proprio così. Poi Hamas è presente come tutti gli altri gruppi. Diciamo che la presenza di questi esponenti armati all'interno del campo, hanno permesso anche l'entrata non solo dell'esercito, cioè, o di parte dell'esercito libero siriano, ma anche di Jabhat al-Nusra, Jabhat al-Sham, Jabhat di qua, Jabhat di là. E quindi il campo ha cominciato ad essere occupato da questi gruppi armati che combattono contro la Siria, contro il regime siriano. E sì. Naturalmente l'esercito siriano ha schierato le sue truppe proprio al confine nord del campo a difesa di Damasco, cioè non hanno invaso, per dire, il campo, non hanno permesso agli altri di avvicinarsi ulteriormente a Damasco. Quindi tutta la zona nord, una parte del nord-ovest e nord-est è occupata dalle truppe regolari siriane per impedire questa cosa.
Sì, sì.
E i gruppi armati all'interno del campo hanno impedito a qualsiasi altro gruppo palestinese di entrare nel campo, e figuriamoci poi all'esercito siriano. Quindi per diversi anni c'è stata questa situazione che sembrava d'assedio, ma in realtà non lo è, cioè,
sì, è una divisione di aree di controllo, diciamo.
Sì, e poi naturale che con l'esercito che sta a impedire i contatti con Damasco, eccetera, vengono a mancare anche provvigionamente al campo stesso, quindi mancava tutto, l'acqua, genere alimentare e tutto il resto.
Sì, sì, che adesso è uno degli aspetti anche di questi giorni, insomma, che a parte che la maggior parte degli abitanti sono sfollati, ecco, però rimangono ancora quasi 20.000 persone, molte hanno questa difficoltà.
Sì, dal campo sono usciti più di 400.000, cioè dal campo stesso. Attualmente ci sono all'incirca 13-14 mila quelli che sono rimasti e se li stanno sfollando, stanno cercando di garantirgli un corridoio sicuro per poter farli uscire e respingere gli infiltrati di Daesh, insomma.
Sì, sì, sì. E adesso, ecco, sul campo appunto come può evolvere la situazione, perché la cosa che dicevamo anche prima, insomma, un po' con rammarico, è che lì nella sostanza ci sono dei palestinesi che si sparano addosso tra di loro, si può anche dire, perché purtroppo anche gli affiliati all'ISIS molti sono palestinesi da quello che sembra, e Israele lì che fa da spettatore magari ben contento, no, che ci sia queste faide, diciamo
che del palestinese che si sparano addosso era lo scenario precedente all'invasione dai sciisti, insomma. E attualmente tutti i gruppi della resistenza palestinese, sia quelli che prima combattevano contro il regime, sia quelli che erano a fianco delle truppe siriane e volevano entrare nel campo, eccetera, no? Attualmente tutti stanno combattendo la stessa battaglia, ma non solo loro, c'è anche l'esercito libero, cioè quelli dell'esercito libero siriano, eccetera, cioè tutti contro la presenza di Daesh. E probabilmente anche contro Jabhat al-Nusra, che ha permesso ai daeshisti di entrare tranquillamente nel campo e occuparlo, insomma. Sembra che abbiano fatto un patto tra di loro abbiamo visto il primo risultato, quello del controllo del Jabhat al-Nusra sul valico di confini con la Giordania, che dove passa tutto e loro si approvvigiano
sì.
Insomma, no, da questa situazione. E, comunque, cioè, in questi giorni i gruppi palestinesi e i gruppi della resistenza palestinese si sono incontrati e hanno, a quanto pare, discusso le strategie da adottare per liberare il campo, e tutti sono d'accordo sul fatto che con la presenza di questi takfiri dei Daesh o di Jabhat al-Nusra all'interno del campo, c'è solo una via, quella di respingere l'attacco con le armi.
Militarmente, sì. Militarmente. Sì, anche perché alleanze, accordi di ampio respiro, questi mi sembra che non ne facciano granché, insomma. Quindi...
No, perché comunque tutta questa situazione pare essere nata dal fatto che molti di questi ribelli, quelli di Hamas e non solo, ma anche quelli dell'esercito libero, stavano discutendo con il regime siriano una specie di riconciliazione, di Udna, di Sulha, insomma, come sta avvenendo in quasi tutti i focolari o le città sotto fuoco. Jabhat al-Nusra naturalmente non voleva questa situazione, per questo che hanno lasciato i Daesh di infiltrarsi e di occupare il campo. Adesso comunque è uno scontro totale, e penso che nel giro di qualche giorno, 10 giorni, 2 settimane, molto probabilmente non ce ne sarà una traccia di questo all'interno.
Verranno respinti.
Sarà liberato tutto, perché attualmente ci sono dei combattimenti molto molto feroci e stanno riuscendo a respingere questo attacco, e quelli dei Daesh eccetera stanno arretrando, anche se lentamente, ma stanno arretrando. E vengono addirittura circondati, c'è solo una via d'uscita per loro, quella da dove sono entrati, cioè dal lato sud del campo.
Sì. Quindi un po' il parallelo che viene fatto dalla Crociati con Kobane per quel che riguarda il popolo curdo e il Rojava può funzionare anche per Yarmouk. In fondo lei dice adesso finalmente si parla anche di questo campo che da alcuni anni era sotto assedio e viene la ribalta, come è successo per Kobane, e anche Kobane è stata liberata. Quindi può darsi che il parallelo appunto tra curdi, palestinesi, Kobane e Yarmouk possa funzionare anche come epilogo.
No, le situazioni sono un po' diverse. Diciamo che a Kobane si è formato un comitato di gestione politica, no? Di tutta la situazione, anche prima dello scontro con i Daesh. Cioè, questa era una zona amministrata in maniera autonoma in tutti gli aspetti della vita. E poi quando c'è stato l'attacco dei Daesh a Kobane, hanno resistito finché hanno potuto, e poi sono stati richiesti d'aiuto eccetera, ma comunque il grosso l'hanno fatto sicuramente loro. E per quanto riguarda il campo di Yarmouk, questa situazione non c'è, che è l'OLP che si mobilita, ma con tutte le divisioni interne, con tutte solo per salvaguardare le vite dei palestinesi all'interno del campo stesso. Non c'è quella ombrello politico, no, che caratterizza Kobane.
Sì, magari potrebbe formarsi, diciamo, in seguito proprio alla emergenza in corso.
Con chi? Con quelli di Hamas e di Abbas, ma non credo proprio. Questi sono da prendere a calcio nel sideri.
Ecco.
Poi vediamo.
Quello che diceva un ascoltatore in un SMS precedente.
Beh, sì, non proprio in quel senso. E sì. Senti, ancora una cosa, per quanto riguarda Gaza, presenza degli affiliati dell'ISIS, come si sta muovendo Hamas? Io ho letto che hanno arrestato alcuni esponenti proprio per dissuadere, contenere l'avanzata dell'ISIS a Yarmouk.
No, ma non è per quello quanto soprattutto per farsi propaganda, insomma, secondo me, perché questi sono gruppi, anche se piccoli, no, che ci sono ormai da più di 10 anni nella striscia di Gaza, e Hamas gli ha permesso di crescere, eccetera, tranquillamente. I gruppi che si trovano soprattutto a Khan Yunis, a Rafah, nelle zone più vicini
al Sinai, che poi c'è il Sinai.
Si alimentano con quel che c'è nel Sinai, e Hamas gli ha permessi. Questi sono quelli che andavano in giro per le strade a picchiare le ragazze o i ragazzi che secondo loro si vestivano in maniera non consona, o magari il taglio dei capelli era all'occidentale, eccetera, eccetera.